prima riflessione, mister, ora che siamo a un terzo sostanzialmente di campionato, come ritieni la posizione del Bologna, che rappresenta anche alla luce del risultato di ieri, se vogliamo, rispetto agli ultimi anni, un po' l'intrusa appunto tra le prime otto? Se vogliamo, c'è la sorpresa come posizione classifica del Bologna e il passo indietro della Lazio. Credi che la squadra di Thiago Motta sia destinata a, come dire, rispondere presente anche alla prova della continuità e quindi rimanerci tra le prime 7-8?
Sì, lo credo possibile, perché ha un impianto di gioco assolutamente funzionale, solido e soprattutto estremamente razionale, e quindi tende alla valorizzazione non solo di un'idea tattica, ma attraverso la valorizzazione delle qualità dei calciatori. E quindi credo che sia possibile che rispondano, come ha detto lei, presente.
Mister, che pensiero hai su Zirkzee, che ieri ha segnato il gol, diciamo, che ha chiuso poi i conti nel finale, e soprattutto pensando anche lì l'inserimento del giocatore l'anno scorso, alle spalle di Arnautovic, poi Arnautovic inizia ad avere degli acciacchi fisici, guadagna minuti, guadagna spazio, e poi il Bologna l'anno successivo gli ha dato le chiavi dell'attacco, al punto che insomma non c'è quasi un sostituto. È un'evoluzione, come dire, coerente, che ora possiamo dire è stata gestita in modo straordinario da parte dell'allenatore e della dirigenza, anche per come è stato fatto inserire in quel contesto?
Sì, è assolutamente vero, è proprio così. C'è un inserimento appunto graduale, ma dettato dalla competenza, e quindi dal riconoscere innanzitutto le qualità e le caratteristiche del giocatore, oltre che tecniche e fisiche, ma anche di personalità e caratteriali, perché anche di queste cose si deve tener conto, altrimenti si rischia poi di dare delle informazioni su un calciatore che magari non sono del tutto veritiere. Quindi un plauso maggiore, perché insomma la dimostrazione anche di questo elemento è appunto la competenza la grande competenza dell'allenatore e della società.
E qui, mister, ti porto su un parallelismo con quello che invece sta succedendo alla Fiorentina, perché a proposito di riferimenti, in molti, nel momento in cui la Fiorentina acquista Beltran, un po' per caratteristiche, un po' anche come auspicio se vogliamo, avevano un po' indicato il percorso fatto da Lautaro Martinez all'Inter come elemento da guardare. In quel caso, quando arriva Lautaro, si trova in un certo senso all'ombra, tra virgolette, di Icardi. Più si va avanti e più ci sono altri attaccanti che poi spalleggiano Lautaro, penso a quello che ha fatto Lukaku nell'anno dello scudetto. Ecco, con le dovute proporzioni, per una crescita lineare costante di Beltran, che ha altre caratteristiche rispetto a Lautaro, manca un giocatore che possa togliere un po' di pressione a questo ragazzo? Cioè, è stato forse preso un Zola, ma affidando all'ex giocatore dello Spezia delle pressioni forse troppo grandi per chi non era mai stato abituato a un determinato livello, una determinata ambizione come quella che ha ora la Fiorentina?
Beh, vede, a proposito di Zola, no? Zola è un ragazzo che cresce, che viene fuori dalle categorie inferiori. Uh-huh. E sembrava che non potesse mai arrivare a certi livelli, invece gradatamente questo ragazzo è sempre cresciuto. Ora è probabile che abbia un po' pagato appunto dazio nel passare da una piccola squadra come lo Spezia in Serie A, che doveva lottare per salvarsi, ad una squadra molto più importante che sta costruendo anno dopo anno una sua precisa identità come la Fiorentina. E quindi nel rapporto qualità-costo, insomma, credo che l'orientamento su Zola sia stato corretto, e così come sono altrettanto convinto che in futuro Zola dimostrerà ancora di più, insomma, le sue qualità. È un ragazzo che si è costruito una carriera, ecco, come ho detto prima, anno dopo anno, e crescendo gradualmente in funzione poi in rapporto alla squadra. Per cui oltretutto la Fiorentina tutta sta crescendo ed è cresciuta enormemente, e quindi voglio dire, credo che, insomma, farà crescere anche Zola sicuramente.
Ecco, la Fiorentina negli ultimi tempi, ovviamente tramite Italiano, ha cambiato praticamente sempre la formazione iniziale, e soprattutto ruota tantissimo l'esterno offensivo a sinistra. Questo significa, secondo lei, che l'allenatore vuole, come delle volte si suol dire, tenere tutti sulla corda, oppure che ancora non c'è, fra virgolette, la fiducia su un calciatore ben preciso, perché il rendimento dei singoli non è all'altezza delle richieste dell'allenatore?
Ma io credo che l'allenatore, insomma, sì, tenga tutti sulla corda, perché è quello che serve principalmente ad ogni giocatore, insomma, perché abbia le motivazioni per poter così crescere, no? Però credo che, insomma, la Fiorentina sia cresciuta notevolmente nel corso degli anni. Oggi rappresenta una squadra importante, quindi anche le scelte sono determinate probabilmente dalla capacità dei calciatori di, come dire, di rispondere anche come personalità a certe richieste che la classifica e le ambizioni della società impongono, insomma, e quindi l'allenatore valuta anche questo.
Mister, dal suo punto di vista, considerando che appunto nella crescita della Fiorentina, se ci sarà davvero un miglioramento anche come posizionamento in classifica, serve una grande seconda parte di stagione da parte della Viola, e anche evidentemente che una delle prime sette dell'anno scorso, almeno una delle prime sette dell'anno scorso, faccia male. Fin qui a far male è stata la Lazio. Dal suo punto di vista, perché sta pagando l'inserimento dei nuovi? Perché sta pagando l'assenza di Milinkovic-Savic? Perché sta pagando l'impegno in Champions? Un mix delle tre? È destinata, secondo lei, a rimanere un po' in difficoltà, diciamo, come rendimento in campionato?
È vero che ha perso dei giocatori importanti, non è che ne avesse tantissimi, mm-hmm, la Lazio, no? Di giocatori di un certo spessore, e quindi aver perso un giocatore come Milinkovic-Savic, che assicurava anche un certo numero di gol, oltre che una certa personalità e forza alla squadra, non è cosa da poco. Ma d'altronde questa è la dimensione della Lazio. Ci si aspettava che probabilmente qualche calciatore, come era auspicabile e prevedibile, migliorasse e crescesse ulteriormente sul piano del rendimento, però questo è un fatto anche di abitudine emotiva ai grandi traguardi, ai grandi obiettivi, no? che una società e che un calciatore deve porsi, e che credo che sotto questo profilo squadre come la Lazio, la Fiorentina, naturalmente il Bologna, che rispetto a queste due è un po' più indietro come concetto, però insomma debbano, purtroppo rischiano di pagare dazio, perché, ecco, non c'è l'abitudine a questi grandi risultati, ma è una cosa che si costruisce con il tempo e anche attraverso qualche insuccesso. L'importante è non rompere questo giocattolo che queste società e questi ambienti hanno creato.
Ecco, mister, prima di salutarla, quando un allenatore si trova davanti a, come dicevamo prima, un attacco che ha delle difficoltà come le due punte attuali della Fiorentina, dopo 13 giornate, quindi dopo una bella fetta comunque della stagione, un terzo dicevamo prima per quanto riguarda il campionato, un allenatore cosa fa? Deve guardare ciò che sta, su quello che sta lavorando come concetti di gioco, deve modificare qualcosa, oppure deve continuare a chiedere di più ai propri attaccanti, o entrambe le cose? Nel senso, qual è la ricetta?
entrambe le cose, guardi, scusi se lo interrompo, certo. Perché entrambe le cose, perché l'allenatore dal suo punto di vista cerca sempre di trovare la soluzione attraverso anche le modifiche alle sue esercitazioni, alle sue idee, in funzione di quelle che sono poi le risposte dei calciatori. E poi l'allenatore bravo è colui il quale riesce a valorizzare nel miglior modo possibile le qualità dei giocatori e non a richiedere loro delle cose che magari non sono in grado di fare solo per dimostrare di avere idee. E questo mi sembra che alla Fiorentina stia accadendo molto, molto bene, cioè il primo aspetto di cui parlavo, che l'allenatore cerca di valorizzare, di sfruttare attraverso la coralità del gioco di squadra le caratteristiche dei calciatori, che magari hanno bisogno probabilmente di maggior tempo o di condizioni diverse. Vi faccio un piccolo esempio, giusto per... L'Inter l'anno scorso aveva due giocatori come Lukaku e Dzeko, no? Due campioni, sono andati via, la squadra sembrava si fosse indebolita, si è ritrovata una certa serenità in seno alla squadra. La squadra è prima in classifica con 10-8 punti, 9 punti di vantaggio sul Napoli, che ha vinto lo scudetto, e sta facendo lo stesso cammino del Napoli dello scorso anno. Come gli aspetti psicologici sono a volte determinanti nel rendimento di un gruppo di calciatori.
Mister, grazie mille per essere stato qui a Radio Firenze Viola, buona giornata e alla prossima.
Buona giornata a voi, arrivederci.